Leggo e rileggo Montaigne, uomo di grande buonsenso che non si pronuncia mai a favore di una setta o di un'altra. O meglio, si pronuncia di volta in volta in base a quanto trova di buono in ciascuna di esse. Egli in qualche modo possiede una filosofia che è l'essenza di tutte le filosofie. Mi trovo bene con lui. Mi insegna una quantità di cose, mi consola e mi incoraggia sempre. Insomma, mi fa sopportare le mie pene con un sorriso e accettare le mie gioie senza eccessi insensati. È proprio l'uomo che mi occorreva. Nessuna pedanteria, né paroloni che mi intimidiscano. Una ragione retta, talora beffarda, sempre elevata. E era proprio questa, diciamo, idea di avere non semplicemente un libro tra le mani, ma proprio avere una figura, una persona accanto, e mentre si legge i saggi di Montaigne, era proprio questa l'intenzione che aveva l'autore quando aveva iniziato a scrivere questa raccolta di saggi. E quello che appunto cercava di ricreare con questi suoi pensieri era proprio una figura che ci stesse accanto e che ci accompagnasse nella nostra vita, dandoci, diciamo, dei consigli, mostrandoci come aveva trovato delle soluzioni per alcuni problemi quotidiani. E l'obiettivo di Montaigne era esattamente quello di descrivere l'uomo. In particolare, quello che lui voleva fare era descrivere se stesso, perché riteneva che solo attraverso la conoscenza di sé l'uomo poteva acquisire una forma di saggezza. E quindi tutti i saggi si basano proprio su questo tentativo di autoanalisi, che è un'autoanalisi franca e sincera, che non ha nessun tentativo, diciamo, di elogiarsi semplicemente, ma proprio ha l'intenzione anche di, soprattutto, di criticarsi. E alcune espressioni che Montaigne ama ripetere a riguardo di questi scritti sono proprio queste frasi qui, che sono: sono io l'oggetto del mio pensiero, e non sono tanto io che ho fatto questo libro quanto il mio libro che ha fatto me. È proprio questo perché lui, scrivendo questi appunti, voleva non solo avere una conoscenza approfondita di se stesso, ma anche valutare la sua capacità di giudizio e approfondire le proprie inclinazioni su diversi argomenti. E quindi lui si presenta come qualcuno che non faceva altro che mettere per iscritto tutto ciò che gli passava per la testa, fondamentalmente, cogliendo anche le piccole esperienze quotidiane e stati mentali che potevano essere passeggeri. E ovviamente per capire un po' questi saggi bisogna anche capire qual è stata la sua biografia. È nato nella Francia del 1533, era nato in una famiglia di commercianti che però avevano acquistato, diciamo, il titolo nobiliare, quindi era un uomo benestante. E il padre, nonostante non avesse avuto una grande educazione, gli impose un'educazione piuttosto particolare per i tempi, perché appena nato mandò il figlio a crescere in una famiglia di popolani, e quindi Montaigne crebbe nei suoi primi anni di vita in mezzo al popolo, quindi non conosceva neanche il francese, ma parlava proprio il dialetto della zona. E solo quando aveva maturato, diciamo, verso i 5 anni, fu richiamato nel castello dove abitavano i suoi genitori e venne affidato proprio a un precettore che lo educò a parlare in latino esclusivamente. E quindi un'educazione un po' particolare, perché questo passaggio dalla vita del popolo poi alla lingua, a parlare solo la lingua latina, è insomma un tentativo educativo piuttosto particolare che lo influenzerà enormemente. E infatti si appassiona moltissimo ai classici e compie degli studi di diritto che lo portano quindi a fare una carriera di attività pubblica, che però non ama e che abbandona appena ne ha possibilità. Quindi a 39 anni, diciamo che si ritira già in pensione e si dedica allo studio dei classici, in particolare ovviamente i classici delle filosofie ellenistiche, quindi in maniera indiscriminata epicureismo, stoicismo e scetticismo, che sono importanti lui tutti e tre in ugual maniera. E Quindi dopo essersi ritirato dalla vita pubblica, quindi siamo intorno agli anni 70 del Cinquecento, inizia a dedicarsi alla scrittura di questi saggi, che, come dice diciamo, il nome stesso, esse in francese, sono una sorta di esperimento, un tentativo, una prova che lui fa e che muta nel corso degli anni, perché questi saggi sono composti da tre libri. Se i primi due libri vengono pubblicati più o meno nel 1575, poi Montaigne continua a lavorare a questi scritti, aggiungendo nuove osservazioni, modificando parole, e addirittura per quanto riguarda certi argomenti, proprio aggiunge dei pezzi che sono totalmente in contrasto con quelli scritti anni prima. Quindi si può proprio vedere come pian piano nel corso degli anni cambia posizione su taluni argomenti. Ovviamente i saggi raccolgono numerosi scritti che hanno un'estensione molto diversa e hanno veramente gli argomenti più svariati, non seguono un ordine prestabilito e non fanno parte di un progetto organico, ma sono delle vere e proprie annotazioni che lui teneva su ciò che lo interessava, su ciò che lo incuriosiva. E questi brani lui usava, diciamo, interromperli molto spesso con delle citazioni dei classici latini e greci, proprio un po' per questione di stile, un po' per sostenere le sue posizioni. E all'interno ci sono appunto i temi veramente più svariati, perché ad esempio la prima parte del primo libro, diciamo che è dedicato soprattutto a impressioni su letture che faceva. Mentre andando un po' più avanti troviamo dei veri e propri trattati di filosofia, che sono delle parti anche più, diciamo, più lunghe dei saggi, che sono: uno è di ispirazione stoica, che è quello che si intitola Filosofare e imparare a morire, un altro invece che è più ispirato allo scetticismo, che è l'Apologia di Raymond Sebond. E questi sono i due testi più lunghi e anche più filosofici dei saggi. E però più avanti si va nella lettura, più troviamo ad esempio argomenti proprio personali o comunque riflessioni su quello che era l'educazione dell'uomo, la vanità, la persuasione, anche la sessualità, il buon governo, le buone mogli, l'amicizia, la malattia, insomma di tutto un po'. E la cosa abbastanza simpatica è che molto spesso il lettore si trova davanti a questi capitoli che hanno un titolo. Però il titolo molto spesso inganna, perché non sempre il titolo corrisponde al contenuto del capitolo, perché a Montaigne diciamo che piaceva un po' nascondere anche gli argomenti, per cui ci sono, non so, ad esempio un capitolo che si chiama Dei padri e figli, uno si aspetta di trovare delle riflessioni che riguardano appunto l'aspetto familiare e invece si ritrova a leggere insomma dei calcoli renali di Montaigne. Oppure c'è un capitolo che è dedicato alla poesia di Virgilio, che in realtà nasconde degli argomenti che riguardano un po', non so, l'impotenza, la sessualità, quindi insomma amava anche un po' scherzare, stupire, non è mai banale comunque quello che si può incontrare all'interno di questi saggi. E ovviamente i saggi di Montaigne sono piuttosto lunghi, quindi abbiamo scelto alcuni brani, abbiamo voluto portarvi proprio analizzare con voi quelli di filosofia, e poi abbiamo scelto due temi che ci sembravano interessanti, che il primo è quello che riguarda la concezione dell'uomo che aveva Montaigne, e il secondo invece riguarda proprio l'educazione per Montaigne. E, diciamo che per partire vorrei leggervi la descrizione che Montaigne dava di se stesso, perché l'idea che alla base di tutto il pensiero di Montaigne è il fatto che ogni uomo porta in sé la forma intera dell'umana condizione. Quindi il modo in cui lui descrive se stesso è il modo in cui molti potrebbero descrivere se stessi, perché c'è una sorta di concordanza comune tra gli esseri umani. Quindi vi leggo questo pezzo che però non avete. Non soltanto il vento delle circostanze mi agita secondo la sua direzione, ma in più mi agito e mi turbo io stesso per l'instabilità della mia posizione. E a guardar bene, non ci troviamo mai due volte nella stessa condizione. Io do alla mia anima ora un aspetto, ora un altro, secondo che da che parte che la volgo. Se parlo di me in vario modo, è perché mi guardo in vario modo. tutti i contrari si trovano in me per qualche verso, in qualche maniera. Timido e insolente, casto lussorioso, chiacchierone ignorante, liberale, avaro, prodigo. Tutto questo io lo vedo in me in qualche modo, secondo come mi volgo. E chiunque si studi molto attentamente trova in sé, e anzi nel suo stesso giudizio, questa volubilità e discordanza. Non posso dire niente di me, assolutamente, semplicemente e solidamente, senza confusione e mescolanza, né in una sola parola. Distingo è l'articolo più universale della mia logica. Questo è un po' come introduzione per far capire che l'idea dell'uomo di Montaigne è il fatto che l'essere umano è qualcosa di in se stesso contraddittorio. Nel senso che, secondo Montaigne, nell'uomo convivono pulsioni diverse, spesso contrarie, e questa cosa qui è così, non ci si può far niente, non si può pretendere che sia diversamente, perché questa è proprio la caratteristica dell'essere umano. E poi c'è un altro aspetto, che è il fatto di distinguere, che è proprio quello che caratterizza il modo di vedere le cose di Montaigne. E io poi vi ho portato altre tre brani, in realtà, che riguardano proprio l'uomo e su quali sono le caratteristiche che l'uomo possiede per Montaigne. Allora, e sono il capitolo 1 dell'incostanza delle nostre azioni, che dovrebbe essere il secondo brano. E qui nel primo brano Montaigne che critica, ad esempio, i biografi, gli storiografi, che cercano di ridurre una persona a un semplice insieme di cose, nel senso di tutti quei biografi che cercano di ricostruire la vita di un uomo solo sotto solo un unico aspetto. E appunto lui dice: quelli che si esercitano a esaminare le azioni umane non si trovano mai così impacciati come nel metterle insieme e presentarle sotto la stessa luce, poiché in genere esse si contraddicono in modo così strano che sembra impossibile che siano uscite dalla stessa bottega. Quello che lui vuole dire qui è che molto spesso i biografi si aspettano che nella vita di una persona ci sia una sorta di filo rosso che collega tutte le sue azioni, ma in realtà per Montaigne è difficilissimo che un uomo abbia una vita così lineare, comunque non contraddittoria. Questo perché, secondo lui, appunto, siamo trasportati anche dalla vita e dalle cose. Dice: noi non andiamo, siamo trasportati come le cose che galleggiano, ora dolcemente, ora con violenza, secondo che l'acqua è agitata o in bonaccia. Ogni giorno una nuova fantasia e i nostri umori si muovono con i movimenti del tempo. Noi ondeggiamo fra diverse opinioni, non vogliamo nulla liberamente, nulla assolutamente, nulla fermamente. Tale cambiamento e contraddizione che si vede in noi e tale duttilità hanno fatto sì che alcuni suppongano in noi due anime, altri due poteri che ci accompagnano e ci muovono, ognuno a suo modo, l'uno verso il bene, l'altro verso il male, non potendo tale brusca diversità accordarsi al soggetto semplice. Qua ritorna appunto la questione della dualità dell'uomo e delle sue pulsioni. E poi continua appunto spiegando come l'agire umano sia in realtà l'insieme di tanti pezzi discordanti uniti forzatamente insieme. Il nostro agire non sono che frammenti messi insieme. Non c'è da meravigliarsi, dice un antico, che il caso possa tanto su di noi, poiché noi viviamo per caso. Per chi non ha indirizzato in linea di massima la sua vita, a un fine determinato, è impossibile regolare le singole azioni. È impossibile mettere in ordine i pezzi per chi non ha in testa un'idea del tutto. A che serve far provvista di colori a chi non sa che cosa deve dipingere? Nessuno fa un disegno preciso della sua vita. Noi decidiamo pezzo per pezzo. Noi siamo fatti tutti di pezzetti e di una tessitura così informe e bizzarra che ogni pezzo, ogni momento va per conto suo. E c'è altrettanta differenza fra noi e noi stessi che fra noi e gli altri. Questo un po' a sottolineare anche un'altra delle idee che aveva Montaigne dell'uomo, del fatto che comunque l'uomo fosse un essere che si progetta continuamente e che comunque tutti questi progetti che lui si fa, tutte queste azioni che lui fa, non riescono a inserirsi perfettamente nella trama della sua vita, perché non c'è una trama precisa e regolare, ma la vita è fatta da una trama che continuamente diversa. Non è una trama precisa, ma è una trama che può subire continuamente delle variazioni e noi non possiamo comunque gestirla. E poi c'è un altro, sempre per quanto riguarda le contraddizioni nell'essere umano, ci sono altri due aspetti che lui sottolinea. Uno riguarda, diciamo, la contraddizione nei nostri sentimenti e una, diciamo, la nostra imperfezione nell'esprimerci. E il testo è quello che come piangiamo e ridiamo di una stessa cosa, che già il titolo, diciamo, si spiega già da sé. E questa prima questo brano si ispira a due eventi, diciamo, storici che hanno colpito Montaigne e riguardano è un po' concetto difficile da spiegare. Riguarda la sensazione che Antigone prova nel momento in cui il figlio gli porta la testa del suo acerrimo nemico Pirro. Antigone dovrebbe essere felice di vedere la testa del suo nemico Pirro, ma invece quando si ritrova davanti questa testa scoppia a piangere. E questo è strano, perché dovrebbe provare un sentimento di piacere, perché finalmente la persona che ha tanto odiato è morto. Stessa cosa succederà nella Roma di Cesare. A Cesare viene portata la testa di Pompeo, e quando Cesare vede la testa di Pompeo, di scatto distoglie lo sguardo perché si sente male, è dispiaciuto per la morte di Pompeo. E Montaigne commenta questa cosa, che dice che non è strano che si pianga la morte di colui che non si vorrebbe affatto che fosse in vita. Cioè, il fatto di queste sensazioni, comunque questi sentimenti contrastanti di odio e dispiacere per la morte di un nemico, fanno parte dell'essere umano e non dobbiamo stupirci per questa sua, diciamo, incoerenza. E poi invece, per quanto riguarda il linguaggio, fa un esempio pratico parlando appunto dei rimproveri che fa ai suoi servi, degli insulti anche che gli manda, e dice: quando rimprovero il mio servo lo sgrido con quanta forza ho, sono imprecazioni vere e non simulate, ma passati quei fumi, se egli avrà bisogno di me, gli farò volentieri del bene, volto subito la pagina. Quando lo chiamo sciocco, bue, non intendo già affibbiargli per sempre quei titoli, né penso di disdirmi se lo chiamo subito dopo onest'uomo. Nessuna qualità ci riveste totalmente e universalmente. Se non fosse un contegno da pazzo il parlare da solo, non c'è giorno in cui non mi sentirebbe brontolare fra me e contro di me, pezzo di imbecille, e tuttavia non penso che sia questa la mia definizione. Questo un po' per far vedere come noi molto spesso abbiamo anche una coerenza relativa legata alla situazione. Io posso essere arrabbiata con il mio servo e insultarlo, però 5 minuti dopo comunque la mia impressione è quella di avere a che fare comunque con una persona onesta, e quindi questo fa sempre parte un po' della contraddittorietà che ci contraddistingue come esseri umani. E ovviamente questa contraddittorietà fa parte di un altro tema caro a Montaigne, che è quello che riguarda, diciamo, i punti di vista diversi che esistono sul mondo e sulla nostra capacità comunque di conoscenza e di giudizio. Un po' questo è un tema che si ripete in molti dei saggi, e è un po' questa idea che noi abbiamo una visione del mondo, abbiamo una verità, ma questa verità è comunque un qualcosa che è influenzata dal nostro modo di vivere. E appunto lui porta l'esempio di come ad esempio in Occidente alcune cose sono considerate come civili, mentre nel Nuovo Mondo, che era appena stato scoperto, cose che noi consideriamo civili per loro sono considerate barbariche. E appunto fa vedere come ci sia questo ribaltamento dei punti di vista a seconda di dove si è cresciuti, di dove si è nati, di quali sono state anche le nostre abitudini. C'è una sorta di forma di relativismo culturale, diciamo. E proprio questo ha comunque un'influenza sulla nostra capacità di giudizio. E infatti scrive: è un ardimento pericoloso e che può avere gravi conseguenze, oltre all'assurda temerità che vi è insita, disprezzare quello che non riusciamo a capire. Di fatto, dopo che secondo il vostro bell'intendimento avete stabilito i limiti della verità e della menzogna, e che vi trovate a dover necessariamente credere a cose ancora più bizzarre, di quelle stesse cose che negate, ecco che vi siete già messi in condizione di doverla abbandonare. Come possiamo dimenticare tutte le contraddizioni che riscontriamo nei nostri stessi giudizi? E quante cose che ieri ci servivano come articoli di fede, oggi le consideriamo favole? L'ambizione e la curiosità sono i due flagelli della nostra anima. Questo ci spinge a mettere il naso dappertutto. Quella ci impedisce di lasciare alcunché irrisolto e indeciso. Questo un po' anche per sottolineare come l'essere umano sia comunque continuamente soggetto al cambiamento. Come in un momento pensi, sia sicuro di una cosa e in un momento dopo subito cambi idea a seconda un po' anche di come gli comodi fondamentalmente.
Ok, allora questo brano già ci introduce un po' all'atteggiamento scettico di Montaigne. Qui infatti diceva nella prima frase dell'ultimo brano che vi ha letto Erika, è un argomento pericoloso e può avere gravi conseguenze disprezzare quello che non riusciamo a capire. Per Montaigne ci sono tantissime cose che noi non riusciamo a capire e che non possiamo capire. E è un'idea, questa dell'incertezza, l'impossibilità di raggiungere una verità per la quale noi ci sentiamo sicuri, che ricorre in moltissimi saggi. E però viene spiegata in maniera molto più approfondita e precisa nel saggio più lungo, che è quello dell'apologia a Raymond Chabon. Più che un'apologia a questo Raymond Chabon, che era un medico e teologo spagnolo del 400, è proprio un'apologia allo scetticismo. Parlare del testo di questo teologo è una sorta di scusa, un pretesto iniziale per poter, che gli dà là poi per invece esaltare le teorie degli antichi scettici, in particolare pirroniani, e poterle presentare proprio al pubblico dei suoi giorni. Proprio nel 500 infatti erano stati riscoperti i testi di Sesto Empirico e cominciavano a diffondersi le idee dello scetticismo. Lui espone le tematiche degli antichi scettici in chiave anche abbastanza nuova, con nuovi esempi, e la sua esposizione non è sistematica come è tipico di Montaigne, ma balza di qua, di là, fa continui esempi, è una lettura interessante e proprio perché non è sistematica sembra ancora più appassiona, convince ancora di più. In qualche modo riesce a mascherare il suo intento di esaltare lo scetticismo dandogli una patina religiosa. Dice infatti che lo scetticismo può essere utile nei tempi in cui viveva lui per ragioni di difesa del cattolicesimo. Montaigne infatti vive in una Francia che è lacerata dalle guerre di religione tra cattolici e protestanti e dice che lo scetticismo in qualche modo, dal momento che porta ad accettare una sorta di conformismo, potrebbe essere usato dai cattolici come arma contro i protestanti per dire dal momento che la nostra tradizione, la tradizione del nostro paese è quella cattolica, dovremmo rifiutare la novità del protestantesimo. Perché infatti gli scettici antichi dicevano questo: se noi non siamo in grado di stabilire il modo corretto di vedere le cose, di procedere, non siamo sicuri di avere in mano la verità, allora ci dobbiamo basare su quello che ci appare evidente, su quello che ci sembra corretto, e così vivere la vita senza sentirci necessariamente sicuri di avere la verità in mano, ma dando credito a quello che di volta in volta ci pare più corretto. E dal punto di vista del comportamento sociale, gli scettici consigliano per l'appunto il conformismo, l'accettare le tradizioni e la cultura nella quale si è inseriti. Quindi questo aiuterebbe lo scetticismo pironiano al cattolico del Cinquecento a dire contro i protestanti: voi presentate una verità nuova, dite che questo è quello che veramente vuol dire la Bibbia. No, la verità non sa nessuno qual è, soprattutto nelle materie di teologia. Facciamo come gli scettici antichi: se non possiamo sapere qual è la verità, accontentiamoci e accettiamo quella che è la nostra tradizione. Quindi vedete bene, non è necessariamente un'argomentazione in difesa del cattolicesimo, perché un discorso del genere lo potrebbe fare ad esempio un musulmano nella sua terra, dove quella è la religione che viene praticata, e dire allo stesso tempo continuiamo a seguire la religione islamica perché questa è la nostra tradizione. Quindi è un tipo di pensiero che appunto si adatta bene a qualsiasi religione, non solo al cattolicesimo. Ma quello che premeva a Montaigne era dire basta alla guerra e alla violenza. Di carattere lui era uno molto tranquillo sicuramente e disprezzava la guerra, lo si vede in molti saggi, ha parole proprio negative per la violenza, per la tortura, scrive anche belle pagine contro la tortura sugli animali. Per lui l'importante, anche se si crede di avere la verità, per lui l'importante è rispettare comunque l'altro. Quindi il discorso sullo scetticismo non ha a che fare meramente con l'epistemologia, con la filosofia teoretica, ma nasconde anche un dire non ha importanza cosa è vero, cosa no, teniamo la situazione così com'è, soprattutto appunto nella Francia del suo tempo, dove veramente le persone morivano per una presunta verità. Lui prende anche in giro le dispute della sua epoca, dice noi di Dio e della religione ci serviamo a nostro piacimento. Ad esempio, nel periodo in cui c'era un re protestante, i protestanti dicevano non è giusto andare contro quello che vuole il proprio re per difendere la propria fede. Non appena andò sul trono un re cattolico, i protestanti dicevano l'esatto contrario, i cattolici affermavano questo invece. Quindi Montaigne dice, noi ci serviamo in realtà della religione, non abbracciamo davvero la fede, dovremmo smetterla appunto di voler dire cosa è giusto, cosa è sbagliato e ciascuno professare quello che ritiene più corretto. Dico brevemente in che senso Apologia di Raymond Sebond, perché il saggio si chiama così nonostante parli di scetticismo. Sebond era appunto un teologo spagnolo e Montaigne era stato costretto, era stato chiesto dal padre di tradurre in francese il testo che aveva scritto questo pensatore, che era un testo che si intitolava Teologia Naturale e che difendeva con argomenti razionali i dogmi della teologia, della religione cattolica. Ed era un libro che poi era stato pubblicato e che era diffuso negli ambienti colti della Francia dell'epoca di Montaigne. Solo che alcuni muovevano delle critiche, due in particolare. E Montaigne scrive questo saggio, dice, per difendere il povero Sebond da queste due ingiuste critiche. Critica numero uno, il cattolico, il cristiano, si contraddice, non fa certo il suo gioco se cerca di difendere la religione con la ragione. Perché il cristiano dovrebbe seguire solo la fede. E Montaigne difende così Sebond dicendo sì, è vero, la fede deve essere la chiave che porta il cuore di una persona verso la religione, la vera religione che è il cristianesimo, ma non c'è niente di male a utilizzare la ragione che d'altronde è stato Dio a darci al suo servizio. Seconda motivazione, basta guardarsi attorno per capire che la fede non è certo il motivo per cui le persone professano la nostra religione. È più che altro l'abitudine, il fatto che sono nati in questo paese e non in un altro. E fa l'esempio, racconta la storia di San Luigi che era riuscito a convertire un re tartaro al cristianesimo. Questo re voleva assolutamente venire in Francia per vedere come vivevano i cristiani, pensando che sarebbero stati una società di persone giuste e buone, un mondo perfetto e giusto, appunto perché erano tutti cristiani. E il santo naturalmente si era messo le mani tra i capelli e non voleva assolutamente permettere a questo re di venire in Francia e vedere come invece vivevano i cristiani. E quindi Montaigne dice, le persone dovrebbero dire sono buoni, sono giusti, allora sono cristiani. Dice, non è assolutamente così, quindi il povero Sebond non fa niente di male se cerca di portare le persone sulla retta via, anche se usa la ragione e non solo la fede. Anzi, magari i ragionamenti potranno poi portare in un secondo momento a venire illuminati dalla vera fede. Seconda critica che si fa a Sebond, e che è quella che permette poi a Montaigne di fare lo scatto e passare a parlare di scetticismo, è quella che gli argomenti di Sebond non sono molto convincenti. Alcuni dicevano che Sebond non era riuscito davvero nel suo intento di difendere il cristianesimo. E Montaigne dice, forse è vero, Sebond non si esprime sempre in maniera proprio del tutto convincente. Però chi è che riesce a essere convincente davvero? Non è forse vero che ogni ragione si può poi rovesciare in qualche modo? Che per ciascuna cosa si può argomentare in un modo e nel modo opposto, e lì passa a parlare di scetticismo e ad esaltare gli argomenti degli antichi. Utilizza sia gli argomenti degli antichi che troviamo in Sesto Empirico, alcune parti sembrano proprio delle parafrasi, dei riassunti di quello che dice Sesto Empirico, e utilizza anche argomenti nuovi e molto interessanti. Passiamo direttamente a alcuni degli argomenti che non troviamo negli antichi e che Montaigne invece introduce, che sono quelli relativi agli animali. Montaigne passa pagine e pagine a parlare di come l'uomo non sia superiore agli animali, anche se si crede la creatura più migliore del creato perché possiede la ragione. Dice, la ragione non è poi chissà che gran cosa rispetto alle capacità che hanno gli animali, e fa un sacco di esempi per mostrarci come gli animali sanno fare tante cose di cui noi non siamo assolutamente in grado, che noi non siamo assolutamente in grado di fare, e come gli animali probabilmente, proprio perché privi di ragione, forse sono più felici e più felici di noi, perlomeno non stanno male per cose che ancora non sono successe e non si creano dei mali immaginari e non soffrono per cose solo pensate. E dice, l'uomo si crede talmente, talmente superiore che pensa che anche Dio dovrà avere, certo all'ennesima potenza, le caratteristiche che ha lui stesso. Ma probabilmente se anche gli animali credono in qualche Dio, crederanno che questo Dio avrà le loro di caratteristiche. E andate alla terza pagina, è il secondo brano, comincia con bisogna. Allora, bisogna notare che per ciascuna cosa niente è più caro e stimabile del proprio essere. Il leone, l'aquila, il delfino non stimano niente al di sopra della loro specie, e che ognuna riferisce le qualità di tutte le altre cose alle proprie qualità, e queste noi possiamo sì ampliarle e limitarle, ma è tutto. Di fatto, di fuori di questo rapporto, di questo principio, la nostra immaginazione non può andare, né indovinare alcunché di diverso, ed è impossibile che esca di là e che vada oltre. Di qui nascono quelle antiche conclusioni. Di tutte le forme, la più bella è quella dell'uomo. Dio dunque ha tale forma. Nessuno può essere felice senza virtù, né la virtù essere senza ragione, e la ragione non può albergare altro che nella figura umana. Dio dunque è rivestito della figura umana. Xenofane diceva argutamente che se gli animali si fabbricano degli dèi, come è verosimile che facciano, li fabbricano certamente simili a se stessi, e se ne fanno vanto come noi. Di fatto, perché un papero non potrebbe dire così? Tutte le parti dell'universo mi riguardano. La terra mi serve a camminare, il sole a darmi luce, le stelle a spirarmi i loro influssi. Ho il tale vantaggio dei venti e tal'altro dalle acque. Non c'è cosa che questa volta celeste guardi con altrettanto favore quanto me. Sono il beniamino della natura. Non è forse l'uomo che mi nutre, mi alloggia e mi serve? È per me che gli fa seminare e macinare. Se mi mangia, così fa l'uomo anche col suo compagno, e così faccio io con i vermi che mi uccidono e mangiano lui. Or dunque, allo stesso modo, per noi è il destino, per noi il mondo, per noi risplende il sole, per noi tuona. Il creatore e le creature, tutto è per noi. Ecco lo scopo, il punto in cui mira l'universo delle cose. Quindi Montaigne dice, l'uomo sì, si sente al centro dell'universo, Dio stesso assomiglia all'uomo. Ma allora perché bisogna stare ad ascoltare quello che dicono gli antichi scettici? In poche righe lo dice la seconda pagina, il terzo brano, sono due righe. Montaigne scrive, fintanto che penserà di avere qualche potere e qualche forza in sé, l'uomo non riconoscerà mai ciò che deve al suo padrone. Quindi in che modo lo scetticismo è utile anche alla religione? Perché abbassa l'uomo, gli fa, diciamo, abbassare la cresta, non credere di essere migliore, gli fa togliere l'arroganza, la baldanza che solitamente ha, e lo rende docile e capace di servire e ascoltare appunto il suo padrone che è Dio. Quindi Montaigne riesce a scrivere pagine e pagine di scetticismo, cercando appunto di evitare la possibile accusa di ateismo o gnosticismo che potrebbe essere rivolta a uno scettico, appunto, mascherandolo in qualche modo come un servizio che fa alla religione. E, ultimo brano che vi leggo è l'ultimo della seconda pagina, e che ha un po' a che fare con l'ultimo brano che leggeva prima Erika, quello che riguardava il fatto che noi disprezziamo quello che non riusciamo a capire. È un brano un po' che mostra come diverse culture hanno diverse usanze, diversi punti di vista, e che non necessariamente perché i punti di vista sono differenti l'uno deve essere giusto e l'altro sbagliato. Ed sono tipi di argomenti che non ricorrono solo nel saggio sullo scetticismo, ma in tanti altri. Infatti questo che vi riporto non viene nemmeno dal saggio di Raymond Sebond. Allora, così dice Montaigne, le leggi della coscienza, che noi diciamo nascere dalla natura, nascono dalla consuetudine. Ciascuno infatti, venerando intimamente le opinioni e gli usi approvati e accolti intorno a lui, non può disfarsene senza rimorso, né conformarvisi senza soddisfazione. Ma il principale effetto della sua potenza, della consuetudine, qui dice, il principale effetto della consuetudine è che essa ci afferra, ci stringe in modo che a malapena possiamo riaverci dalla sua stretta e rientrare in noi stessi per discorrere e ragionare dei suoi comandi. Quindi siamo talmente impregnati delle consuetudini, delle abitudini che abbiamo imparato nel momento in cui nasciamo, che facciamo fatica a giudicarle perché talmente ne siamo assuefatti e ci paiono normali. Vi riassumo un po' quello che dice nel resto del brano, dice che noi quasi dal latte materno succhiamo queste abitudini, queste concezioni che facciamo fatica a rifiutare. E poi racconto un piccolo aneddoto che avrà trovato sicuramente in uno dei classici che amava leggere, perché lui piaceva leggere moltissimo, piacevano i libri di viaggi, le storie di tutti i tipi, diari di ogni genere, da cui appunto prendeva tutte le storie e gli esempi che sono, di cui sono pieni i saggi. E racconta qui un aneddoto per cui il re Dario chiese ai greci se loro avessero mai accettato di fare come facevano gli indiani, che alla morte dei loro padri ne mangiavano il corpo per dargli degna sepoltura. I greci, naturalmente inorriditi, rispondevano che mai avrebbero potuto fare una cosa del genere. Ma sicuramente se fosse stato chiesto agli indiani, se avessero accettato che alla morte dei loro padri di bruciarli, come invece era uso presso i greci, gli indiani mai avrebbero accettato, perché avrebbero considerato assurdo, disgustoso quasi, l'idea di bruciare il corpo dell'uomo che li aveva allevati. Quindi due concezioni completamente diverse, ma non necessariamente l'una giusta e l'altra sbagliata. In questo saggio dell'Apologia di Raymond Sebond è, appunto, l'ho già detto, il più lungo e uno dei due saggi più filosofici dell'opera. Il secondo è Filosofare, imparare a morire, di cui adesso parliamo.
Sì, il saggio, appunto, Filosofare, imparare a morire, mentre, appunto, l'Apologia di Raymond Sebond si basa su argomenti scettici, Filosofare, imparare a morire invece attinge alla tradizione stoica, in particolare a Cicerone e a Seneca. E questo capitolo, che è piuttosto lungo, io ho portato appunto dei pezzettini più interessanti, inizia proprio recuperando appunto Cicerone e il concetto del filosofare come prepararsi alla morte. E Montaigne appunto condivide la concezione di Cicerone della filosofia come una preparazione alla morte e cerca appunto di trovare anche lui dei modi per continuare a pensare alla morte come una forma, diciamo, di liberazione, perché l'esercizio di morte, il pensare continuamente alla morte, renderci consapevoli che comunque noi siamo destinati a finire, per Montaigne è un modo per comunque liberarci da tutte le costrizioni e renderci anche, diciamo, la vita più facile, più vivibile. Quindi per lui la filosofia insegna appunto alla morte, e insegnando alla morte ci dà la possibilità comunque di vivere meglio. E quindi proprio inizia dicendo: Cicerone dice che filosofare non è altro che prepararsi alla morte. Questo avviene perché lo studio e la contemplazione traggono in certa misura la nostra anima fuori di noi e la occupano separatamente dal corpo. Oppure perché tutta la saggezza e i ragionamenti del mondo si riducono infine a questo, di insegnarci a non temere a morire. E poi qui nel secondo pezzo in realtà riprende un po' quella che era la concezione di Seneca della morte come qualcosa che si trova in qualsiasi luogo e che può arrivare in qualsiasi momento. E appunto ci propone due cose, ci dice appunto la morte è inevitabile, no, ovviamente questa morte inevitabile ci fa paura, ma possiamo trovare dei rimedi. Lui dice: il rimedio del volgo è di non pensarci, ma lui dice no, non pensarci non va bene, proviamo a fare questo, cominciamo a togliere alla morte il suo maggior vantaggio su di noi, mettiamoci su di una strada assolutamente contraria a quella comune. Togliamogli il suo aspetto di fatto straordinario, pratichiamolo, rendiamolo consueto, cerchiamo di non aver niente così spesso in testa come la morte. Ad ogni istante rappresentiamola alla nostra immaginazione e in tutti i suoi aspetti. All'inciampare d'un cavallo, al cadere d'una tegola, alla minima puntura di spilla, mettiamoci immediatamente a rimuginare. Ebbene, quando anche fosse la morte medesima, e a questo pensiero teniamoci saldi e facciamoci forza. Questo un po' è la soluzione che propone Montaigne, familiarizzare con il pensiero della morte, pensare in maniera, diciamo, continuata, ossessiva, quest'idea che comunque siamo destinati a finire, siamo destinati a morire, questa è la nostra, diciamo, destinazione. Abituandoci a quest'idea, lui dice che ci potremo liberare. E appunto spiega: la meditazione della morte è meditazione della libertà. Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire. Il saper morire ci affranca da ogni soggezione e costrizione. non c'è nulla di male nella vita, perché ha ben compreso che la privazione della vita non è male. E poi nel pezzo successivo lui cerca di far vedere come in realtà il fatto che l'uomo sia abituato ad essere aggrappato alla vita sia un qualcosa di negativo per se stesso, ma anche diciamo per diciamo la trama del cosmo, perché un po' qua diciamo che riprende l'idea di Lucrezio, per cui c'è una catena e le cose che sono destinate diciamo ad andar via non possono fare altro che diciamo andarsene, e quindi la nostra arroganza nel voler pretendere di essere eterni è qualcosa che va a scombinare comunque questo sistema. E appunto gli spiega come la nostra nascita ci ha portato alla nascita di tutte le cose, così la nostra morte produrrà la morte di tutte le cose. Perciò è ugual follia piangere perché di qui a 100 anni non saremo in vita, come piangere perché non vivevamo 100 anni fa. La morte è origine di un'altra vita. E poi continua sempre su questo tono. Tutto ciò che vivete lo sottraete alla vita, lo vivete a sue spese. La continua opera della vostra vita è costruire la morte. Siete nella morte mentre siete in vita, perché siete dopo la morte quando non siete più in vita. O se vi piace di più così, siete morto dopo la vita, ma durante la vita siete morente, e la morte colpisce ben più duramente il morente del morto, e in modo più vivo ed essenziale. La vita, in sé, non è né un bene né un male, è la sede del bene e del male secondo quale voi decidete di accogliere. E qua diciamo che ci sono altri due elementi. Uno è il fatto che noi il mondo che noi piangiamo pensando al fatto di morire è un mondo che in realtà non esisterà più nel momento in cui non moriremo, perché è un mondo che siamo noi che vediamo, noi che descriviamo, e nel momento in cui noi scompariremo saranno altri mondi diciamo che vivranno e non sarà più il nostro, quindi è inutile diciamo piangerlo. E poi l'ultimo pezzo proprio riguarda sulla durata e sull'uso della vita, perché secondo Montaigne la vita di per sé non ha una positività o una negatività, ma sono noi che la rendiamo positiva o negativa, e allo stesso modo siamo noi che possiamo dire di aver vissuto bene una vita, anche se magari è stata una vita breve, perché siamo noi comunque che dobbiamo metterci la nostra una sorta di volontà nel vivere. E appunto dice: l'utilità del vivere non è nella durata ma nell'uso. Qualcuno ha vissuto a lungo, pur avendo vissuto poco. Badateci finché ci siete. Dipende dalla vostra volontà, non dal numero degli anni, l'aver vissuto abbastanza. Pensavate di non arrivare mai laddove correvate senza posa? Eppure non c'è strada che non abbia uno sbocco. E se la compagnia può consolarvi, tutti non fanno forse la stessa strada che fate voi? E questo un po' a concludere per il fatto che tutti gli uomini sono destinati a morire e non è una strada che dobbiamo tutti percorrere e non possiamo fare altrimenti.
Ok, concludiamo con un paio di brani che riguardano i libri, la cultura e lo studio come lo intendeva Montaigne. E a lui piaceva molto leggere, vi ho spiegato prima Erika che era stato allevato appunto parlando latino, aveva letto moltissimi classici e amava lo studio. Però amava studiare non per essere dotto o colto, per imparare molte nozioni, amava studiare per trovare nei libri cose utili, interessanti, curiose, che gli permettessero di pensare a sua volta. Quindi non imparare per imparare a memoria, ma imparare per tenere da parte quello che può servire in ciò che c'è scritto nei libri. E critica chi invece considera la cultura come un qualcosa per poi farsi belli di fronte agli altri, per vantarsi, per far sembrare che far sembrare che si sappia molto, mentre invece lui ritiene che questa cultura pedante e mnemonica sia nient'altro che aria, fumo. Leggiamo quindi il passo, che è l'ultimo della terza pagina. Noi domandiamo volentieri: sa di greco o di latino? Questo è un capitolo sulla pedagogia, quindi dice dello studente. Noi chiediamo: sa greco o latino? Scrive in verso e in prosa? Ma la cosa principale era chiedere se è diventato migliore o più saggio, ed è quello che resta in secondo piano. Bisognerebbe interessarsi di chiedere chi sappia meglio, non chi sappia di più. Perché per Montaigne lo studio non deve essere fine a se stesso, ma deve servire a diventare migliori, deve servire appunto alla saggezza. Noi siamo buoni a dire, Cicerone dice così: questi sono i costumi di Platone, queste sono proprio le parole di Aristotele. Ma noi, da parte nostra, che cosa diciamo? Che giudizi diamo? Che cosa facciamo? Anche un pappagallo saprebbe fare altrettanto. Noi teniamo in serbo le opinioni e la scienza altrui, e questo è tutto. Bisogna farle nostre. Sembrava proprio come uno che, avendo bisogno del fuoco, andasse a cercare dal vicino e, trovandone uno bello e grande, si fermasse qui a riscaldarsi senza più ricordarsi di portarne un po' a casa. A che cosa ci serve avere la pancia piena di cibo se non lo digeriamo, se esso non si trasforma in noi? Lui infatti dice che gli piaceva sì leggere, ma nella sua biblioteca piaceva andare per sfogliare i libri più che altro. Non tanto per saper poi dire cosa contenevano, ma per trovare annotazioni e passaggi che potessero stimolarlo a pensare in prima persona. Infatti i saggi sono costellati di citazioni. Un po' sì per una questione anche di stile, per rendere più, per avvalorare le affermazioni fatte, ma anche perché servono tanto da puntelli al pensiero. Trova una frase, un pensiero che lui trova invitante, che gli piace, e questo lo spinge a pensare e fare delle riflessioni tutte sue. Continuiamo la se la nostra anima non è tra una spinta migliore, se non abbiamo per questo giudizio più sano, sarei altrettanto contento che il mio scolaro avesse passato il tempo a giocare a palla. Perlomeno il corpo sarebbe più gagliardo. E vorrei chiedere agli insegnanti in sala se la pensano così, poi. Vorrebbero tornare di là, dopo aver speso 15 o 16 anni. Non c'è nessuno altro che sia altrettanto incapace di mettersi a fare qualcosa. Il solo vantaggio che potete riconoscergli è che il suo latino e il suo greco l'hanno reso più superbo, più tracotante di quando era partito da casa. Doveva tornare con l'anima piena, non la riporta che tronfia, e l'ha soltanto gonfiata invece di farla più grande. Quindi la cultura fine a se stessa come aria, come fumo che gonfia ma non riempie. E l'ultima frase, nell'ultima pagina, non c'è che da qui si riferisce sempre allo studente, non c'è che da secondare il desiderio e l'amore, altrimenti non si fanno che asini carichi di libri. A colpi di frusta gli si dà in custodia la loro sacchetta piena di scienza, che per fare bene bisogna non soltanto riporla in sé, bisogna sposarla. Va bene, direi abbiamo concluso.
Bene. È venuto tanta carne al fuoco perché i temi toccati sono veramente ad ampio raggio, anche se, come abbiamo capito, ci sono due grandi testi di riferimento. Direi che anche un filo conduttore è importante cercare di cogliere, quel filo conduttore che sta a cavallo tra una visione scettica della realtà, un atteggiamento scettico della realtà e un atteggiamento storico. Ecco, allora potremmo magari cominciare proprio da questi aspetti per provare ad avvicinarci di più ai testi, magari anche se poi qualcuno di voi vuole riprenderle in mano, sottolineare qualche punto e ragionarci sopra assieme, credo che faremo la cosa migliore. Apriamo dunque un po' di dibattito rispetto alle cose che abbiamo sentito e che abbiamo letto.
Non necessariamente domande, anche opinioni, cose che vi sono venute in mente, insomma. Meglio delle domande.
Ma non conosco contenuti. Volevo sapere se secondo voi avete letto, vi sembra che lui fornisca la sua opinione su tutto, oppure si avvicini a qualche posizione filosofica un po' di più rispetto a qualche altro.
Sì. Rispondi tu, rispondi. Sì.
Ma il problema è questo di Montaigne, che non si può, ad esempio, costruire un sistema filosofico sulle opinioni che sia coerente, perché comunque lui prende pezzi che sono ad atteggiamenti scettici, li mischia con l'epicureismo, li mischia con lo stoicismo, senza farsi problemi che siano uno contrario all'altro. Ed è un po' questa forse la bellezza dei saggi, perché comunque ci troviamo di fronte a un pensatore che è quasi totalmente libero da una corrente filosofica. Cioè, a lui in un momento piaceva una certa idea, la condivide, la approfondisce, cerca di vedere come questa possa essere magari applicata nella vita e la utilizza. Poi magari ne trovo una che è migliore, allora cambia. Però io penso che sia abbastanza impossibile riuscire a trarre dai saggi un vero e proprio sistema filosofico che sia coerente, ma proprio perché penso che a lui non interessasse proprio questa cosa.
Appunto perché quello che legge, trova, gli piace, usa così la cultura e la filosofia anche dei secoli passati. Anche se alcuni dicono, leggendo i saggi, dicono la prima parte è più stoica, la seconda parte è più scettica, dall'Apologia di Raymond Sebondi in poi, che è l'ultimo, mi sembra, uno degli ultimi saggi del secondo libro. Però in realtà, appunto, come diceva Erika, a seconda del momento dell'argomento, prende quello che gli sembra in quel momento la cosa più utile, più sensata. Infatti è difficile dire che sia un libro di filosofia in senso tradizionale, se con filosofia intendiamo sostenere una certa linea di pensiero. La sua filosofia, cioè il suo intendere la filosofia è il conoscere se stesso, il meditarsi, il vedere rispetto a questo o quell'altro argomento, ma cosa penso io, come affronterei io questo tema. Quindi questi due libroni, questi due volumi sono per Montaigne, che scrive a se stesso per conoscersi meglio, per vedere lui com'è, quindi non un unico indirizzo filosofico sicuramente.
Cioè lui cercava un po' di rispondere alla domanda come vivere, tutto quello che lui leggeva lo cercava di leggere in questo senso, darsi delle risposte che comunque quasi concrete, diciamo, sì, da applicare comunque quotidianamente.
Prego.
Mi ha colpito un aspetto, ed è quello appunto che riguarda il saggio filosofare, imparare a morire, ed è quello che fa riferimento al volgo alla fine, che insomma cerca rimedio nel non pensarci. Lui in questo saggio insomma propone qualcosa di diverso, insomma ritiene la soluzione del volgo non una soluzione ottimale. In primo luogo questo qui mi sembra anche un atteggiamento poco filosofico, nel senso che chi può dire che cosa è bene, quale atteggiamento assumere di fronte alla morte, visto che comunque anche la filosofia non dà delle risposte, induce a un cammino, però credo che la filosofia, come tutte le altre, come chiamarle, scienze, qualsiasi, tutti gli altri, ogni percorso ha dei limiti, che sono quelli che di quello che c'è al di là, del trascendente, vogliamo dirlo così. Insomma, e quindi questo quindi è un atteggiamento poco filosofico, insomma, perché alla fine della fiera, se uno ritiene per sé di fare cosa buona nel non pensare, credo che valga come colui che ritiene di pensarci di continuo.
Ma in realtà qua manca un pezzo, per cui lui, portando l'esempio dei suoi servi, dice che racconta che ogni volta che pronunciava la parola morte davanti a questi servi, questi saltavano impauriti, quindi erano molto timorosi su tutto quello che riguardava comunque la parola morte o anche elementi che ricordassero un po' questa figura. E quindi trovava che il fatto di essere così tanto impauriti, questa soluzione del non pensarci, non producessero niente di buono. E dice, invece di non pensarci, di avere paura solo al solo nome che senti pronunciare, questa parola morte, perché non provate a pensarci, ad avere una certa familiarità con questa cosa che ci appartiene, a cui non possiamo fare a meno? Quindi diciamo che non è che dica che critichi i suoi servi, ma voleva forse proporgli una soluzione per non avere paura, per non dover neanche soffrire nella vita il pensiero della morte. È un po'... sì, non è qua, ovviamente, non essendoci tutto il pezzo, forse può sembrare, però sì, lui avendo avuto questa esperienza proprio di questi servi che gli saltavano sul pensiero, insomma, era un po'... sì, cioè voleva trovare una soluzione, perché è un po' questo, insomma, che lui vuole, cioè dare una risposta, ovviamente parziale, non l'unica possibile, ma lui stesso nel senso cambia idea su molte cose nel corso della sua vita, quindi è sempre una cosa in movimento, cioè come l'uomo.
Direi che ci sono una serie di punti interessanti anche per la distanza che prende dagli antichi, cioè è facile trovare tutti gli elementi o alcuni degli elementi che avvicinano Montaigne ai suoi amati classici, e quindi appunto prima si suggeriva il pironismo, si suggeriva lo stoicismo, tra l'altro tenete presente che lui conosce bene l'epistolario senecano, e quindi e quindi ha un modello di filosofo alle spalle che tutto sommato aveva già nel mondo antico intrapreso una strada di, tra virgolette, autoanalisi, cioè di analisi della propria condizione di vita con una serie di riflessioni a tappeto sull'esistenza. E anche Seneca si interroga a lungo sulla morte, si interroga a lungo sul senso di organizzare una vita in attesa della morte. Però ci sono delle differenze, perché per esempio qui si parla di atteggiamento di fronte alla morte, di familiarizzazione. Ossessiva paura della morte, che viene in qualche maniera sconfitta o superata attraverso appunto un tentativo di tenerla continuamente presente. Una sorta di educazione alla morte, che diventa educazione a non servire, come si diceva prima leggendo il testo, chi ha imparato a morire ha disimparato ad essere schiavo della morte. Ecco, su questo Seneca avrebbe per esempio introdotto altri concetti, per esempio il concetto di resistenza, più che il concetto di rinunciatarietà e di trovare la strada per convivere in modo familiare con la morte. Seneca avrebbe introdotto il concetto di resistenza, che è un altro dei concetti stoici. Ovviamente si può osservare che tutto sommato forse Seneca non è scettico, non è uno stoico scettico, mentre chiaramente qui abbiamo a che fare con uno scettico che ogni tanto anche ha atteggiamenti stoici. Però di fronte al tema della morte, qui si tratta di una situazione quasi di dimostrazione di impotenza dell'uomo, per cui occorre cercare di convivere lasciandosi andare. E per Seneca invece il problema è l'opposto: resistere fino all'ultimo e dimostrare di fronte alla morte, alla sofferenza, la capacità di contrapporsi. Quindi non è una familiarizzare. Io trovo che questo sia un aspetto abbastanza innovativo di Montaigne. Che ne pensate?
Beh, sicuramente Montaigne si ispira a Seneca, lo riprende, però non in tutti i punti. C'è concorde, cioè, ci sono delle altre parti che riguardano, non so, ad esempio il morire, in cui lui cita Seneca, ad esempio per quanto riguarda il fatto del rifiuto dei piaceri della vita. Adesso non mi ricordo bene il pezzo, dove c'è Seneca che invita Lucrezio a rifiutare tutti i piaceri della vita, e se proprio non ce la fa a rifiutare i piaceri della vita, è quasi meglio morire che appunto dovrà essere succubi di questi desideri, di questi piaceri. E Montaigne dice: per me questo non è un buon insegnamento, non è una buona soluzione, perché comunque non è... Sì.
Quindi la paura di cedere di fronte alla sofferenza, al male o anche al piacere, induce un po' Montaigne a trovare un meccanismo di adattamento.
Sì, questo sicuramente. Adattamento che ovviamente non sempre lei riesce neanche per Montaigne.
Trovo che anche l'ironia, che certe volte serpeggia tra le pagine di Montaigne, sia un indice di questo meccanismo di adattamento, perché attraverso l'ironia si riesce ad aggirare la dimensione della...
tragica.
Sì, della tensione interiore. Di lui. E poi teniamo presente che molto più di Seneca, Montaigne è stato sofferente e quindi ha convissuto con un grave problema essenzialmente di coliche renali durante tutta la sua vita, quindi era continuamente che doveva cercare il modo di viaggiare senza soffrire troppo, di trovare lo spazio per andare al bagno, è tutta una questione terrificante di gestione. Un viaggiatore, un conoscitore del mondo come Montaigne che si trova impacciato in questa maniera è un dramma, per cui molto spesso poi anche viaggiato semplicemente leggendo. Ecco, però sì, è una, anche qui poi voi sottolineavate un aspetto della sua filosofia che è una filosofia essenzialmente pratica, no?
Sì.
Non è una filosofia teoretica, mi pare questo il punto. Però, anche se avete detto questo, vi siete confrontate con il problema del vero falso. E lì non siamo più sulla dimensione del pratico operativo. Cominciare a dire, insomma, vero o falso è relativo, questo è un problema di filosofia teoretica, è un problema di mettere in campo un'analisi della realtà e di sospendere subito però l'operazione di riflessione.
Sì, ma infatti probabilmente questo sullo scetticismo è l'unico saggio pieno
pesante
di filosofia, appunto affascinato dalle letture che fece di Sesto Empirico, si trovò a rimuginare su questi concetti del vero e del falso, ma il fatto che sia pieno di esempi, di riflessioni anche più legate alla pratica, il fatto che cerchi di riportare la concezione scettica alla dimensione poi pratica, operativa, religiosa, quindi come lo scetticismo può servire nel periodo in cui lui vive, fa sempre vedere come Montaigne, per quanto appunto si diletta, si diverte ad affrontare tematiche anche difficili, filosofiche, epistemologiche in questo saggio, poi comunque torna sempre all'aspetto operativo strumentale del pensiero. Quindi scetticismo come strumentale a certi risultati che possono essere utili nell'epoca in cui vive. E lo stoicismo utile invece al pensiero per la morte. Quindi sì, si diverte, si trova a suo agio nella riflessione teoretica, però poi si vede qual è il suo amore sempre per il risvolto pratico. Tornando un attimo al discorso di Seneca che affronta la morte, Montaigne invece che in qualche modo cerca di acclimatarsi ad essa, è interessante, proprio, penso sia anche una cosa sempre di carattere per Montaigne, il fatto di affrontare le difficoltà cercando di appunto abituarsi, adattarsi, accettando le cose. Dice che lui a livello di pensiero, finché ci pensava, la morte per lui era un qualcosa appunto di che si poteva riuscire ad affrontare saldamente, che non era tanto della morte che era spaventato quanto della sofferenza, quindi ad esempio dell'avere una malattia. È detto che lui per tutta la vita ha avuto il terrore di finire come suo padre ammalato appunto di calcoli renali. Poi quando si è ammalato per davvero ha detto, scrive, pensavo che allora mi sarei dovuto uccidere, come facevano gli stoici dell'antichità. Lui voleva fare, essere uno stoico anche nella sua epoca e dire, piuttosto che affrontare una vita una vita dove non posso più essere me stesso, dove sarei costretto a rinunciare alla mia dignità, volevo uccidersi, insomma. Ha detto che però dopo i primi attacchi dolorosi della malattia ci si era come abituato, quindi non era più così male, se la si poteva fare, e rinuncia quindi al suo intento. Quindi appunto questo suo atteggiamento di abituarsi e accettare le cose come sono, di apprezzare cercare sempre le cose belle, cercare di trovare gli aspetti positivi e di vivere poi, perché la ricerca della saggezza che Montaigne fa in questo testo è una ricerca di come vivere bene, di come stare meglio. Anche il pensiero della morte, come dicevi tu prima, serve poi a stare bene, a essere liberi e a vivere con più tranquillità, non avere questo timore e questa angoscia. Quindi Montaigne appunto si è una cosa che fa parte di lui. Adattarsi, accettare, perché l'importante è agire e vivere.
Agire, vivere e sopravvivere?
Beh, lui non ha mai... Allora, era ricco, a 39 anni è andato in pensione, non ha mai ha sempre vissuto molto bene, diciamo.
Con un po' di sofferenza.
Un po', la malattia sì, sicuramente.
Ha perso anche tanti figli, probabilmente anche ha perso tipo 10 figli.
Ha perso.
Sì, quindi probabilmente anche per questo c'è questa cosa dell'abituarsi, perché a un certo punto dopo che ti muoiono talmente tanti bambini, penso anche che resistere alla morte sia una cosa che forse... sia difficile.
Beh,
da
certo,
mettere
una visione del mondo completamente diversa.
Sì, rispetto a Seneca, comunque forse c'è anche qualche aspetto in meno di eroismo che forse c'era comunque.
Sì, non voleva
Seneca,
certo essere,
non voleva essere una persona.
C'è una dimensione fatalista?
Non, secondo me non tanto. No, quella della
cioè un destino che ci segna la vita e rispetto al quale ci si deve adattare.
No, quello no.
È un caso che ci
lui
segna la vita.
Lui parla più che altro del caso,
adattare.
Mai di un fatto che comunque sia scritto e che noi non possiamo comunque, cioè che dobbiamo sì. seguire.
Se le cose capitano, dobbiamo accettarle. Ha questo ideale del saggio eroico, dello stoico. Però appunto poi lui non è tanto un eroe, ma sono dei saggi molto divertenti in cui Montaigne parla male di se stesso, racconta tutti i suoi difetti. Era un uomo normale, per quello è anche bello, ci trovo bene a leggere i saggi, perché non è appunto cioè, l'intellettuale saggio. Non
attira la lettura.
Sì, sì, sono molto piacevoli.
Ma
certo, se chi non è letti, se ha tempo e voglia, sono molto piacevoli.
Scritti anche in un italiano buono, visto che sono stati tradotti, perché l'originale è un po' faticoso.
L'ho provato, non so francese.
E ancora un'altra cosa, dunque, quando avete parlato di scetticismo avete fatto riferimento al pirronismo, mm-hmm. quindi a un certo approccio alla teoria scettica. Pironismo, tutto sommato, immagina come chiave inevitabile della possibilità di essere scettici il fatto che su qualsiasi, rispetto a qualsiasi situazione o argomento ci si possa trovare d'accordo o non d'accordo, però questo è un po' legato a una relatività di approccio.
Sì. È l'apparenza.
Uno dei grandi problemi che invece emerge dallo scetticismo più radicale è quello che procedendo fino in fondo lungo questo percorso si arriva alla impossibilità stessa di decidere qualcosa, cioè si arriva all'estremo paradosso per cui lo scettico non ha nemmeno la possibilità di decidere di essere scettico. Si arriva a questo punto o no con Montaigne?
Montaigne considera questa possibile critica allo scetticismo. Essere talmente indecisi da decidere di non prendere nessuna decisione, ma
richiede che una sia decisione.
Esatto, quindi un continuo autocontraddirsi e non trovarsi nell'immobilismo più totale. Quindi scetticismo come negazione della vita dell'azione. Ecco, Montaigne certo non lo intende in questo senso lo scetticismo e ritiene che nemmeno i pironiani antichi lo intendessero a questo modo e che chi anzi gli faceva questo tipo di critica non ne aveva intesi correttamente. Perché insiste Montaigne e sostanzialmente riprende già quello che diceva Sesto Empirico per difendere i pironiani, che loro non dicono di sospendere il giudizio e rinunciare a scegliere rispetto a tutte le cose, ma solo quelle che non appaiono evidenti. Quindi seguire l'apparenza, quello che può sembrare in quel momento corretto. Quindi questo non porta immobilismo, anzi uno scettico vive come tutte le altre persone, fa tutto quello che gli pare si debba fare, segue appunto dicevo prima, segue le tradizioni in ambito sociale, in ambito delle leggi. Per quanto riguarda l'avere a che fare con gli oggetti, con le cose normali, segue quello che gli appare e invece sospende giudizio su ciò che non è evidente. Ad esempio, non è evidente che questo libro esiste, l'apparenza non me lo dice. Ho delle caratteristiche che mi appaiono di questo libro e mi comporto di conseguenza. Cosa sia al di là di quello che mi appare, lo scettico rinuncia a dirlo.
E però si potrebbe replicare, qual è il criterio per stabilire che qualcosa è davvero evidente?
È quasi un...
Cioè se quello che è evidente... Non, su quello che è evidente non occorre sospendere il giudizio. È soggettivo?
È soggettivo, non è certo, l'evidente non è evidente per tutti, altrimenti appunto non si darebbe la discordanza tra i filosofi, perché uno degli argomenti preferiti degli scettici è la discordanza, sì. Dire non come facciamo a dire che c'è una ragione, una verità, se non siamo nemmeno mai d'accordo noi stessi con noi stessi in momenti diversi della nostra vita, cambiamo continuamente idea, o se non sono d'accordo i gruppi umani tra loro, quindi più culture, diversi modi di fare, di vivere, e poi non sono d'accordo tra loro i filosofi. Quante volte i filosofi dicono tutto il contrario di tutto? Montaigne diceva, qualsiasi cosa scriva, poi posso corredarla con una citazione, posso facilmente trovare da qualche parte andando un po' in cerca. Perché tanto, qualsiasi cosa pensi, qualcuno l'avrà già detta.
Cosa avrebbe fatto se avesse avuto Google sotto mano?
Ma no, ho scritto molte più cose. Quindi, sì, diversità di opinioni, era uno appunto dei punti di forza degli scettici. Non riusciamo mai a metterci d'accordo, quindi certo nemmeno le apparenze saranno le stesse per tutti, a ciascuno appariranno cose diverse e quelle dovrà assecondare.
Io avrei ancora una serie di altre cose da chiedere, però vorrei sentire voi adesso, prego.
Io vorrei chiedere questa tradizione di Montaigne, la traduzione poi in posteriore più.
Ok, allora non so farti un discorso. Vuoi rispondere tu o rispondo io?
Vuoi.
D'accordo. Non so farti un discorso proprio precisissimo, perché non è che non sono stata un'esperta di Montaigne, anzi non lo conosco da tanto tempo, sono solo un'appassionata. E alcuni dicono che Montaigne probabilmente ha aperto la filosofia moderna, secondo certi. Proprio il fatto che soprattutto per quanto riguarda il suo pensiero scettico, perché è quello che ha reso celebre e importante Montaigne nella tradizione successiva. Sesto Empirico è entrato nel 500, ha cominciato a essere conosciuto e rivalutato. Montaigne l'ha traghettato perché l'ha spiegato, l'ha reso appunto più comprensibile, più visibile, e così alcuni dicono apre la filosofia moderna. Poi c'è chi l'ha amato Montaigne, chi l'ha odiato. Mi raccontavi, io non lo sapevo, mi ha detto ieri Erika che Pascal ad esempio disprezzava Montaigne.
Addirittura ha fatto in modo che i saggi finissero nell'indice dei libri proibiti della Chiesa, quindi per molti anni questo libro non era stato disponibile in Francia, veniva pubblicato ad esempio in Italia in lingua francese, poi riportato in Francia di nascosto dagli studiosi. È un libro che appunto Pascal detestava e appunto ha scritto molto contro Montaigne, proprio perché non condivideva questo proprio modo di fare filosofia di Montaigne.
A Nietzsche piaceva tanto.
Sì. Eppure Pascal utilizza e dice esplicitamente che il pirronismo è un alleato della fede.
Sì.
Quindi credo proprio anche che quando scrive i suoi pensieri, forse uno dei suoi interlocutori ideali è proprio Montaigne.
Sì, sì, no, ma infatti i pensieri sono scritti con molto bene in mente i saggi di Montaigne, però è un interlocutore che lui comunque sempre critica, anche per quanto riguarda, cioè proprio per...
aspetto religioso soprattutto.
Sì, anche perché appunto lui dice che l'apologia di Ramon Semon non è appunto un testo di un cristiano fondamentalmente. A parte Pascal, ad esempio, anche Malebranche non sopportava Montaigne, fondamentalmente.
Però Nietzsche piaceva tanto.
A Nietzsche invece è quello che proprio lo recupera nei primi del Novecento e fa notare come appunto...
Anche come tipo di scrittura.
Come tipo di scrittura e sì, anche proprio come modo di intendere la filosofia, Montaigne sia positivo, e gli altri tre filosofi, diciamo, che lo recuperano in maniera un po' diversa sono Diderot, Voltaire, che diciamo un po' lo razionalizza un po' troppo probabilmente, e per ultimo Rousseau, a cui diciamo che viene criticato di aver preso di aver scopaiassato fondamentalmente dai saggi di Montaigne in molti pezzi, e tra l'altro è anche, diciamo, si ispira tanto a Montaigne, però alla fine non gli dà neanche una valutazione, diciamo, positiva, perché se l'idea di Montaigne con i saggi era quella di dare un ritratto franco e sincero di quello che era lui come pensatore, e Rousseau nelle sue confessioni dirà che invece è stato lui il primo ad essere riuscito a fare un ritratto totalmente franco e sincero di se stesso, ed è l'unico pensatore che ci è riuscito, perché Montaigne, quando descrive i suoi difetti, in realtà si attribuisce dei difetti che sono amabili per un lettore, non sono dei brutti difetti, e quindi si rende un po' più simpatico il lettore, mentre Rousseau, insomma, non ha problemi di dire male bene di sé.
Quindi è meno radicale di Rousseau.
Rousseau dice che Montaigne non è radicale di se stesso, quindi un po'.
Sì.
Allora, sempre per ricollegarmi a questo ultimo discorso. Innanzitutto vorrei dire, insomma, c'è una grande biforcazione, no, nella filosofia tra coloro che pensano che la vita debba essere messa al servizio del pensiero e quelli che invece pensano che il pensiero debba essere messo al servizio della vita, e questo è un caso di Montaigne. Io penso che Montaigne abbia avuto una rilevantissima influenza anche nella formazione del pensiero libertino,
del pensiero successivo.
E poi la congegna culturale in cui egli vive è la stessa, cioè, costantemente la stessa, la vediamo anche in Cartesio, la vediamo anche in Pascal, come si diceva. Per quanto riguarda Rousseau, ecco, vorrei segnalare il fatto che Rousseau si sia ispirato proprio anche nella sua concezione del buon selvaggio.
Sì, a Montaigne.
A Montaigne.
Sì,
perché Montaigne aveva questo interesse per le nuove scoperte, sì, e aveva un'idea del selvaggio non negativa.
No, anche.
Diciamo, era stato un selvaggio anche lui, da ragazzino.
Sì, è vero.
E poi dopo la scoperta dell'America e entrate in contatto con queste popolazioni diverse, si è aperto in Europa un grande dibattito. Infatti, sostenitori.
Uno dei capitoli più divertenti è quello dei cannibali, infatti, in cui lui esalta questa popolazione delle Nuove Americhe appena scoperta che appunto praticava il cannibalismo, e li difende. Dice che loro, appunto, i nemici che venivano imprigionati dopo le battaglie, li facevano attendere e periodicamente uno per uno li prendevano, li uccidevano, li cuocevano e li mangiavano. E dice: a noi sembra una cosa terribile, orrenda, però dice Montaigne: non vedo nulla di male nel cuocere la carne, anzi, guardiamo noi stessi piuttosto, non c'è niente di male nel cuocere carne di un morto, mentre noi invece cuociamo la carne dei vivi. E qui fa ancora riferimento alle guerre di religione, persone che venivano messe a rogo, quindi dice quasi, questi selvaggi che vivono più a contatto con la natura, senza pregiudizi, senza tutti i pregiudizi che abbiamo noi, forse non sono tanto da criticare, dovremmo più guardare ai nostri modi di fare, probabilmente più barbarici di quanto dei modi invece di queste popolazioni. E quindi sicuramente lui li ammirava molto. Poi racconta di... si dispiace, anzi, che queste popolazioni poi, venendo a contatto con gli europei, perdessero in qualche modo l'innocenza, venissero rovinate. E dice che alcuni capi di una tribù erano stati portati al cospetto di un re in Francia, e che questo re gli avesse mostrato come loro vivevano, la città, e che poi avesse chiesto a questi selvaggi se avessero delle domande da fare. I selvaggi gli dicono che risposero che erano un po' perplessi per il fatto che le guardie del re, che erano appunto forti, degli uomini robusti, stessero a servizio di un ragazzino, che era appunto il re dell'epoca, però non mi ricordo che re fosse. E poi che non capivano come mai tante persone povere che avevano visto per le strade non si rivoltassero. Come mai ce n'erano pochi di vestiti bene, ricchi e fra gli agi, e tutti gli altri in povertà perché non facevano niente, lo trovavano assurdo. Quindi Montaigne dice, forse questi selvaggi vedono meglio di noi, vedono più direttamente le cose, mentre noi appunto con le regole del nostro vivere sociale siamo più ciechi rispetto a certi aspetti. Quindi sicuramente si apprezzava la genuinità delle altre popolazioni.
Sì, quindi introduce, come dire, altri punti di vista, no? La visione da altri punti di vista, che poi sarà ripresa da altri autori, con te, per esempio, da Vittorio Persiano.
Sì.
Questo è interessante, sì. L'apertura.
L'idea del punto di vista, proprio. Immaginiamo di trovarci all'estero e improvvisamente dall'estero salvare il nostro paese.
Che può essere di più, perché cioè, qui non si tratta, noi ormai viviamo in un mondo unificato sostanzialmente, certo. Non sei mai veramente all'estero, ma a quell'epoca sì.
Però
era come andare in America, come andare sulla Luna.
Esatto, cioè la prospettiva è quella dello spostarsi fuori del pianeta e di fuori del pianeta, esperimenti che vengono già fatti nel 700, e osservare, erano stati fatti anche prima, per esempio Luciano di Samosata fa un esperimento di questo tipo, immagina di essere fuori sulla Luna e di vedere che cosa accade sulla Terra. E questo è straniante dal punto di vista soprattutto dell'organizzazione della società, perché il problema è proprio questo: questi esperimenti vengono fatti per poter avere il pretesto e porre l'attenzione su quello che noi abitualmente consideriamo normale, luogo comune, accettabile. Spostando la prospettiva, vediamo che le accentuazioni, le approvazioni e disapprovazioni che diamo dipendono da meccanismi assolutamente contingenti, assolutamente legati a una organizzazione strutturale. Forse Montaigne non è riuscito a proporre molto di più, però la strada è quella. Prego.
Infatti mi sembrava coerente il fatto che Montaigne, scettico, apprezzi la genuinità del punto di vista altro, proprio perché probabilmente per un filosofo, il filosofo dovrebbe essere il primo selvaggio, nel senso che dovrebbe essere osservare da fuori, dovrebbe venire da fuori per osservare, essendo dentro a un sistema di regole,
certo,
fa fatica ad analizzare. Quindi uno scettico che invece mette sempre in dubbio è come proprio il selvaggio che viene da fuori mettendo in dubbio. E questo io non conoscevo assolutamente Montaigne, mi piace un sacco.
Questa apertura di spazio, no? Che edizioni ci sono oltre a quella dell'Oscar Mondadori?
È stata pubblicata l'ultima dalla Bompiani col testo a fronte, e se no ce n'è una della Defra, ma penso che sia esaurita.
È fuori catalogo.
Quindi l'ultima è un unico volume della Bompiani di degli Stati.
Ah, ho capito, sì, quindi non è neanche di quelli costosissimi.
Penso che costa una trentina di euro.
Ah, sì?
30-40
sì, l'ultima uscita è molto.
Quindi ancora la più economica è quella degli Oscar Mondadori, però
ma
il
non
testo
non esiste in realtà.
Questa non è più, cioè quella che abbiamo messo qui a piedi pagina, quella della Delphi, era però purtroppo appunto si trova.
Quella non si trova più, neanche quella.
Sì, sì, un volumazzo, no, per più bello pubblica. Però. Che questa l'ho trovata per pura fortuna già
sì, sì, ma è quella che circolava, anch'io quella là a casa. Mm.
Beh, che è la stessa pubblicata da Delphi, è sempre la stessa.
Sì, lo stesso identico testo, la pagina.
Ho capito, quindi la traduzione di un capitolo di Garavini. Bene, qualcun altro vuole intervenire, offrire delle riflessioni rispetto a Montaigne, rispetto al mondo?
Solo una curiosità.
Rispetto ai testi anche,
sì.
Prego.
Nell'apologia di Raymond Sebon, e riferito all'influenza che Montaigne aveva avuto nello sviluppo della filosofia successiva, che a me sembra poi quando dice che non è l'uomo che è fatto a forma di Dio, ma è Dio che è fatto a forma di uomo. E mi immagino difficile il fatto che sia riuscita a nascondere questa cosa e quindi non venire messo immediatamente.
All'Erodoto,
no? Cioè, sì, 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 ma infatti lui comunque lo riprende appunto da un altro autore.
Anche Erodoto lo aveva detto.
Arrivederci. No, il sì, poi qua lui cita anche
Senofane quindi...
come punto di partenza centrale, no? Proprio anche quell'esempio che ha fatto prima, che non so se sia riportato, ma non mi pare, quello del papero, dell'anatra.
Sì, 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 è qua appena sopra, è Senofane che fa l'esempio.
Quindi riprende proprio uno dei passaggi di Senofane dove c'è questa antropomorfizzazione della figura della divinità.
Sì, rispetto alla religione Montaigne era un po' ambiguo. Alcuni dicono che invece era un sincero credente e che chi dice di no non capisce nulla. Altri dicono invece che, e io sono d'accordo, non era assolutamente cattolico, perlomeno Erika, che ha studiato bene i saggi sulla morte, mi può confermare che non parla mai di Dio, paradiso.
Sì, la cosa che proprio manca in tutti i saggi è questo riferimento a Dio, a Gesù, non c'è mai comunque questo aspetto che comunque da una persona che insomma si dichiarava religiosa. Sì,
paradossalmente il saggio dove parla più di religione è quello sullo scetticismo.
Esatto.
Probabilmente per nascondere, appunto, per far vedere, sì, io espongo la tesi scettica, ma guardate che è funzionale, poi non so, però vabbè, ciascuno poi si fa la sua opinione.
Beh, avete parlato in termini di utilitarismo religioso,
sì,
quindi di un uso della religione dal punto di vista anche della strategia, delle decisioni, dell'agire quotidiano. Si sceglie la religione che va meglio, che è più adatta. E qui siamo in Europa, quindi si sceglie il cattolicesimo. Io sono stato educato nel cattolicesimo e quindi seguirò questa strada, e mi tranquillizza rispetto alle guerre di religione. Insomma, se poi dovessi spostarmi da questo paese a un altro, è chiaro che cambierò.
Sì, ma naturalmente cioè, poi ogni tanto qualche lode alla fede, al buon Dio che ci dà la ragione, che solo può permetterci di conoscere, eccetera, eccetera. Cioè, ogni tanto insomma è stato abbastanza accorto. Però alcuni già nella sua epoca un po' sospettavano, infatti Montaigne è stato rapito dagli esponenti della Lega Cattolica che credevano non fosse proprio un sincero credente e insomma se l'è vista brutta un paio di volte, poi spiegava prima che il suo libro è stato messo all'indice, quindi insomma...
Cioè, anche effettivamente il giudizio di Pascal è legato a questo.
Sì.
Cioè Pascal è una persona rigorosa di fronte a un atteggiamento di questo tipo che non è per niente rigoroso.
Non potevano dire.
Scusi, si può dire allora che era un opportunista per il suo tempo, per il fatto che almeno storicamente si sa che ha aperto il suo castello tanto ai cattolici quanto agli ugonotti e non faceva di più.
Ma lui era aperto e poi... Montaigne ha fatto un lungo viaggio in Italia e una cosa che gli piaceva fare era fermarsi a parlare con le persone di tutte le fedi religiose, era curioso, poi lui era di famiglia, aveva la madre ebrea e il padre cattolico, quindi l'apertura alla religione e alle varie fedi è una caratteristica di tutta la sua vita.
Ecco, volevo proprio dire su questo viaggio che ha fatto in Italia, mi sembra che si sia fermato a Lucca, no?
Sì, è l'ultima tappa.
Io volevo chiedere, perché non ricordo, se nei suoi saggi c'è qualche riferimento al tema dell'amicizia.
Sì.
Ecco, perché so che ha avuto proprio un amico, o comunque qualcuno, che ben ricordo, che lo ha introdotto proprio a esaltare questo aspetto della vita. A voi risulta?
Ne parli tu?
Sì, lui aveva questa amicizia con questo della Bottier, che era un intellettuale comunque francese, anche lui comunque di una certa...
Scusami, se
la Bottier. E con quale ha avuto appunto questo rapporto di amicizia che era proprio diciamo un'amicizia intellettuale proprio perché condividevano tutto proprio, nel senso che però è morto prematuramente per, appunto, per test, se non ricordo male. E comunque sì, c'è un pezzo dei saggi in cui lui esalta proprio questa figura dell'amicizia, e tra l'altro all'inizio c'era uno dei saggi scritti della
Boetti
all'interno dei saggi. Poi Montaigne ha deciso di toglierlo da questa edizione perché aveva dei tratti piuttosto rivoluzionari, quindi lui aveva paura di, appunto, di essere un po'...
Mi sembra che dei saggi ci siano tre edizioni, vero?
Sì,
una,
sì.
L'ultima è postuma, è dopo la morte.
Nella seconda e lui toglie questo saggio.
E infatti, diciamo, nel primo sono due tomi, poi diventano tre, eccetera. E quindi ha fatto delle...
Sì, modifiche avvenute. Comunque la figura dell'amico ricorre spessissimo, non perde occasione tutte le volte che può di ricordare questo suo grande amico, che in qualche modo è una... lui considerava quasi un maestro, anche se avevano tipo 2-3 anni di differenza, lui lo riteneva l'uomo più colto della sua epoca, il migliore degli uomini addirittura, e dice che era stato... che nel momento in cui questo grande amico era venuto a mancare, non credeva nemmeno di farsela a poter continuare a vivere, addirittura dice, certo, è molto altisonante, lo descrive come un uomo perfetto. Alcuni ritengono che appunto Montaigne esageri per una questione di... lo presenta come una figura idealizzata dell'amico ideale. Altri ritengono che sia invece l'esperienza vissuta di Montaigne questo grande affetto per questo... Etienne, diciamo, se non so pronunciare il cognome, e ne parla più che può. In particolare però c'è un saggio tutto dedicato a lui che si chiama Dell'amicizia. Il saggio che sarebbe dovuto essere appena successivo a Dell'amicizia, che poi però è stato tolto, era con le riportava le poesie di Etienne che gli aveva lasciato in eredità tutti i suoi scritti e che Montaigne aveva provveduto a curare e a far pubblicare.
Sì, perché mi sembra che sia stato quasi un anno in Italia, insomma.
Montaigne, sì.
Nel 91 mi sembra.
I viaggi sono molto lunghi, poi era l'epoca in cui c'erano anche parecchi, diciamo, artisti da avvicinare. C'era anche Michelangelo in quell'epoca, no? Che...
Sì, era... ma appunto ricollego questo, l'amicizia e il fatto che lui, insomma, non lo so se poteva essere considerato sotto l'aspetto della religione proprio un pauroso, che aveva paura di non inimicarsi né gli uni né gli altri, e quindi non
era decisamente un atteggiamento
né cattolico né
protestante, però non direi
era stato accusato,
non direi opportunismo, più che opportunismo è una capacità di trovare una strada per fare un passo indietro rispetto alle tensioni dei conflitti religiosi o anche degli atteggiamenti, delle scelte di vita, perché è più saggio vedere le cose positive nelle differenze, cioè cogliere le differenze è vero, questo è importante, distinguersi eccetera, però loro hanno sottolineato anche la contraddittorietà di fondo dell'uomo, che è irrisolvibile, e quindi è inutile cercare di trovare una linea del tutto univoca se poi la tesi che uno sta mettendo a fuoco è quella che l'essenza dell'uomo è contraddittoria. Quindi ecco questo atteggiamento di persona saggia, direi, che gli fa fare quel passo indietro.
È l'epoca in cui si teorizza proprio questo, questa saggezza, questo, mi viene in mente quel trattatello di Valentino Fanto al centro che si chiama Della dissimulazione onesta, dove si giustifica la dissimulazione, non la simulazione che è considerata come negativa, ma la dissimulazione, cioè il trattenersi, il non esprimersi, come un atteggiamento saggio di fronte a un'epoca dominata dalla grande tensione e la superstizione.
Un contesto difficile, no? Certamente è un contesto difficile.
Quindi non è opportunismo, è una saggezza, che nasce da una valutazione dell'epoca.
Da una anche comprensione dell'umanità.
Sì.
Cioè una comprensione, in fin dei conti, che generosità nei confronti dell'uomo e di se stessi. molto più difficile questo tipo di atteggiamento che non quello di chi si improvvisa, appunto, schierato, coerente fino in fondo. Infatti lui non, tutto sommato non professa un'idea di coerenza, professa un'idea di costruire di volta in volta il senso della vita. E loro dicevano la trama della vita è continuamente rinnovata, e questo è un atteggiamento molto, molto interessante. C'è chi presume che ha deciso quando aveva 7 anni che sarebbe stato così e va avanti come un treno fino a 77 anni.
Questi atteggiamenti sono, come si può dire, tacciati di conformismo.
Il problema è cosa vuol dire conformismo.
Conformarsi, adattarsi a...
Beh, questo l'abbiamo detto.
Quando
la valutazione sulla realtà, sui rapporti di forza, sulla situazione è tale per cui qualsiasi presa di posizione esplicita va a schiantarsi contro una realtà che è grandemente, cioè assolutamente superiore...
Cioè si presenta che è inutile questo atteggiamento. Allora magari è più efficace proporre una strategia, per esempio, di autoanalisi, quella che Montaigne propone. Voi che siete così sicuri di quello che fate, provate a guardare davvero chi siete, come siete, come vi regolate di fronte ai problemi della vita nel silenzio della vostra anima o nel privato. Come reagite di fronte. Poi a volte gli schieramenti sono più segnali esterni di quanto in realtà uno davvero, davvero sia convinto di una scelta o di qualcosa. Insomma, Montaigne ci insegna, credo, parecchie cose. È importante però quello che sottolineava il professor Madricardo, cioè che in fin dei conti si tratta di un approccio alla filosofia dove le idee servono per la vita. Più che la vita per le idee, non ci propone una teoria del vivere, Montaigne ci propone una traduzione di alcuni principi di fondo della filosofia, il che effettivamente è abbastanza frequente in quest'epoca. È interessante notare come ci siano sviluppi nel campo dell'ironia, della strategia del linguaggio, dell'invenzione retorica. Tutto il 600-700 lavora in questa direzione. I grandi sistemi emergono più avanti. E possiamo dire che forse il primo grande sviluppo in senso teoretico cominciamo ad averlo dopo con Cartesio, ecco, è là che si riapre la riflessione, una riflessione che non è più di comprensione per il soggetto, ma è una dimensione di interrogazione su chi sia il soggetto, e dunque ci si porta su un piano teoretico estremamente più raffinato e vicino anche a una sensibilità nuova che si sta affermando. Direi che questa è una filosofia veramente a cavallo tra quella tradizione tardo-umanistica e moderna. Qui siamo certamente, possiamo dire, a 100 anni di distanza da Machiavelli e quindi da un Guicciardini, da una visione del mondo che era attenta a una dimensione di presenza nella società e della vita ben diversa. Però si pongono anche dei problemi nuovi. Credo che i problemi nuovi si pongano perché c'è anche una riflessione più matura sui lasciti della tradizione del passato. Tenete presente che è il momento in cui cominciano a circolare con frequenza i testi a stampa, il 500, le visaglie erano state ovviamente nella seconda metà del 400, ma nel primo 500 ormai tutti i benestanti hanno in mano le edizioni dei nuovi testi e c'è chi può anche leggerli, come il caso di Montaigne, chi li ha solamente in vetrina e non ci capisce nulla. Però una diffusione c'è, quindi si rileggono con delle nuove aspettative. Questa è un'aspettativa, direi, filosofica. Tenete presente che molto spesso queste letture erano esclusivamente di carattere filologico. Si comincia a far quella filologia, cioè ad analizzare i testi, a vedere dove non funzionano, a cercare di aggiustarli, e poi si apre quello che diventa il mondo dell'Ottocento, quando tutti questi testi vengono ripassati sotto esame con strumenti nuovi, ma anche le aspettative teoretico-filosofiche sono mutate. Direi che è un pensatore chiave per capire la svolta che si sta realizzando. Non ha grossi impegni dal punto di vista politico Montaigne, cioè non siamo legati a quelle prospettive che poi si aprono come Montesquieu.
Sì, ma un sindaco svogliato, dicono, non andava spesso alle riunioni.
Hanno rinnovato la carica.
Sì, non so perché.
Perché durava 2 anni la carica.
Perché questi sono titoli più che altro legati al ruolo della famiglia.
Sì, poi magari è proprio perché non era un sindaco svogliato che gli faceva anche comodo avere qualcuno.
Beh, la vendita della funzione di consulto.
Sì, è fatto il magistrato per vari anni.
Ah, non penso che fosse stato sbagliato, perché comunque lui fa diversi viaggi comunque per gestire questi affari del Comune di Bordeaux, e più che altro che non era quello che gli piaceva fare,
no.
Preferiva stare a casa, a leggere i classici, a pensare, piuttosto che occuparsi di queste cose che comunque gli erano un po' estranee. Però comunque quando gli viene rinnovata la carica dal sindaco di Bordeaux, lui comunque, diciamo che ne è parecchio soddisfatto, perché comunque ha comunque del
problema di prestigio, di orgoglio,
c'è comunque un certo orgoglio, non è che sia perfetto neanche lui, anzi, cioè
quando si è ritirato nei possedimenti, in sostanza, in effetti qualcuno lavorava per lui, perché a un certo punto, insomma, se viveva di rendita, allora a meno che...
Ma infatti dice: sono contento, non avrei mai potuto studiare se non avessi avuto qualcuno che cucinava per me, che lavorava per me.
Ti darò un libro che è della sfida. Diamo la tua copia.
Prego.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao.
Arrivederci.
Va bene, c'è ancora qualcuno che vuole intervenire? L'anno prossimo ci occuperemo di La Boezio.
Va bene, della magari. Deve venire lui a parlare.
Qualcuno ha bisogno di firme? Prego, allora, venite subito che poi ci troviamo.